Babilonia, ovvero toglietemi tutto, ma non le mie magnifiche promiscuità sonore. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
E che c'ha le caldane? Cosa è successo? È incredibile.
Così. La non nostra riusciamo Elena. A avere una sigla seria.
No, però questa volta anche arrabbiarsi è difficile.
No, infatti. E poi soprattutto noi, a garanzia, diciamo così, dell'imprinting della nostra trasmissione, abbiamo i suoni della sigla che fanno capire che attraverseremo mondi sonori di tutti i tipi.
Nonostante poi arrivi questa Elena, la nostra Elena Caresani, perché diciamo nome e cognome.
Esatto.
Capirai perché. Intanto buongiorno Valerio.
Buongiorno, ben trovato Sergio.
E benvenuti nella nostra arca, sulla nostra arca radiofonica. Beh, oggi mi vedi Valerio, sono serafico.
Sì.
Sì, perché tu sai che io credo molto nella valenza anche umana del nome, in questo caso del cognome, quindi omen nomen.
Sì.
Oggi siamo in compagnia di una persona buonissima in questo senso, perché si chiama Buonocore, non possiamo che stare tranquilli, direi.
Ma soprattutto siamo appunto... insieme a un musicista importante che ci accompagnerà per tutta la trasmissione, Nino Buonocore, ben trovato.
Buongiorno,
buongiorno a voi.
Grazie di essere qui con noi e di partecipare a questo piccolo viaggio tra i generi, anche perché questo facciamo, oltrepassiamo i confini.
Sì. Tu a livello di ascolti sei onnivoro oppure...
Onnivoro. Ascolti. No, io ho sempre pensato che ci siano due categorie di musiche, quelle buone, quelle cattive, cioè non faccio distinzioni.
E per capire in quale categoria vanno messe, che tipo di filtro usi?
Beh, tanti, il contenuto letterario, l'eleganza dell'armonia, la genialità della melodia, insomma sono tante cose.
Certo. Bene, alcune cose tra l'altro come sempre le verificheremo, nel senso che ci ha portato anche tre regali sonori.
E non vediamo l'ora già di sentirli, però abbiamo un percorso poi da seguire, il nostro pubblico lo sa.
Iniziamo subito ad esplorare il mondo dal punto di vista sonoro, in particolare gli idiomi, con il nostro canto di Babele.
Oi tara, ai tara, le...
Dunque, canto di Babele, che sta per in realtà l'esplorazione, come dicevamo, del globo, la ricerca di canzoni cantate in idiomi strani, particolari.
Sì, per capire l'effetto che fanno a noi, perché poi lo diciamo sempre, non sono strani laddove si parlano.
No, là è normalissimo, esattamente.
Capitano però anche delle lingue che non sono più in uso, le cosiddette lingue morte o comunque lingue che rimangono in testi importanti, in questo caso il libro dei Salmi, perché la lingua che andiamo ad esplorare oggi è l'ebraico biblico o classico, se preferite, e Tehillim è proprio il termine ebraico che indica il libro dei Salmi ed è pure il titolo di un lavoro importante di Steve Reich o Reich. Tu come dici?
Perché... Io dico Reich, però non sono sicurissimo, diciamo.
Poi suona male la parola, anche detta proprio
infatti,
così.
Del addolciamolo.
Certo, uno dei padri del cosiddetto minimalismo. Questa è una pagina del 1981. In realtà qui c'è un po' il meglio del suo repertorio formale, ma oltre alla caratteristica circolarità melodico-ritmica arricchita poi da elementi armonici e contrappuntistici, c'è un rigore proprio nel cesellare anche i dettagli minimi di ogni
c'è, immagino, di ogni una parte vocale.
Certo, quella è fondamentale, sai che nelle opere di Reich
e anche nel canto di Babele, cioè sì, abbiamo fatto scopa, diciamo.
Certo, perché qui sentiamo come suona l'ebraico antico in Tehillim di Steve Reich, naturalmente con il suo ensemble.
Yeah.
metafora, Valerio, esci dalla trance. Capisco che questo Tehillim di Steve Reich possa portare anche così ad esplorare dimensioni sensoriali diverse. Tra l'altro pensavo che l'ebraico biblico o classico è l'unica lingua che manca nell'album Segnali di umana presenza di Nino Buonocore, che contava varie lingue, no? Francese, portoghese, spagnolo, italiano naturalmente, ma non c'era l'ebraico. Come mai?
Allora, innanzitutto devo dire che è molto bella quella cosa che ho sentito, davvero molto molto bella.
Sì.
Come mai? Perché vengo da Napoli, già è difficile per cantare in italiano.
Questa è una bella risposta.
No, invece, per ribaltare la domanda, in quel caso questa perlustrazione di idiomi com'è nata? Semplicemente da incontri, quindi da ospiti che volevi e che avevano...
Sì, in realtà la musica ha un grande fascino, quella di avvicinare le persone anche senza parlare. Quindi voglio dire, ho avuto vita facile in questo caso.
Sì.
Beh, c'hai presente l'ora d'aria dei carcerati? Questa secondo me era un minuto d'aria, sì, musicale, ovviamente.
Poi questo è un sassofono, è di quelli che hanno, è come se fosse la carta d'identità, cioè tu senti questo, sì, suono e sai subito che è Jan Garbarek.
Non puoi non riconoscerlo, insomma.
È proprio uno, e non è semplice, perché di sassofonisti ce ne sono migliaia, in alcuni casi lo capisci più dal fraseggio, invece lui ha trovato proprio un suono...
Sì, col soprano forse ancor più che col tenore.
Sì, sì, sì.
Anche il tenore è riconoscibile.
Noi stiamo così...
Menando il camperlaia,
perché invece, sì, in realtà in questo momento stiamo per tendere un piccolo agguato al nostro ospite.
Salto nel buio.
E messo così è davvero un po' inquietante, però Nino lo vedo tranquillo, lo vedo
tranquillissimo.
Che gli sta per succedere?
No, niente di... anzi, è proprio un agguato non violento, pacifico, e alla fine si trasformerà forse in un piccolo dono, nel senso che, così come tu ci hai portato tre brani che adesso cominceremo ad ascoltare, prima però siamo noi che ti offriamo un brano, ma non ti diciamo di che si tratta.
Beh.
E vogliamo alla fine che tu ci dica semplicemente che effetto ti ha fatto ascoltarlo, cosa ti ha colpito, è un ascolto al buio.
Senza fine, você leva a nossa vida nesse instante que é infinito, sem lembranças, sem um sonho, não se cansa de mudar a nossa história. Infinito, você é feita de infinito, não tem horas, não há momentos, em tuas mãos dança o tempo manso e lento como infinito. Não me importo com a lua, não me importo com as estrelas, você é clara mais que a lua, você é o sol, o céu, a estrela, você é quem o mundo espera, todo o vento que eu respiro, infinito.
Música.
é clara mais que a lua. Você é o sol, o céu é estrela. Você é quem o mundo espera. Todo vento que eu respiro, senza fine, senza fine.
Beh, con ragazzi, questo magnifico flauto hai fatto regalo, un regalo anche a me.
Infatti, esatto.
Grazie.
Alle tue origini di flautista.
Che meraviglia.
Che dici, Nino?
Un regalo meraviglioso, devo dirvi. Davvero meraviglioso, perché si fondono tre componenti che io amo molto. La canzone d'autore italiana, e devo dire che Senza fine credo che sia proprio l'apice, il momento di maggior fulgore della, sì, della musica italiana. La musica brasiliana, che in realtà richiama la voce di chi canta, è il jazz.
È vero.
Cioè sono tre componenti, secondo me, fortissime, che in Italia sfruttiamo malissimo.
Tra l'altro qui in realtà partiva tutto da un progetto italiano, che però vedeva coinvolto Toninho Horta, che è invece un grande protagonista della musica brasiliana.
E ma tu l'hai scelto per
scelto
un altro motivo,
perché era un questo piccolo regalo, come ti dicevo, sì, perché il flauto era quello di Nicola Stilo, che tu conosci bene,
sì,
e che ha fatto qualche passeggiata anche nei tuoi,
sì,
spartiti.
Sì, sì, vabbè, poi Nicola è una persona davvero particolare, perché a parte che comunque era fedele accompagnatore, amico di
Baker,
di Chet, ma era anche un ottimo musicista, perché in un primo momento tu pensi che questo connubio nasca un po' anche per il fatto che Chet Baker avesse bisogno, diciamo, di una persona vicino.
Sì.
E infatti io questa impressione ho avuto. Poi quando l'ho sentito suonare ho detto, beh, insomma, allora voglio dire, non è...
sia come chitarrista che come flautista.
Sì. Lo preferisco come flautista.
Come flautista,
beh,
giusto,
sì,
giusto,
prima di tutto flautista. Com'è stato questo incontro con Chet Baker? È inevitabile chiedertelo. Perché...
Ma vedi, io amo la musica a 360 gradi, come ho detto prima, sono onnivoro. Quindi l'elemento che mi ha fatto scattare un po' la spia, insomma, è stato quando io ho ascoltato Shipbuilding di Elvis Costello.
Mm.
E lì ho trovato un Chet Baker chiaramente calato nella, in una dimensione pop, che mi ha incuriosito moltissimo, perché vabbè, sì, comunque Shipbuilding adesso è diventato quasi uno standard jazz,
sì,
no? Però in quel momento, quando è uscito, insomma, era un brano dell'album di Elvis Costello, insomma, un bel brano, ma niente di che, non era neanche il singolo, fra l'altro. E niente, mi venne l'idea, dice, ma perché non possiamo chiamare Chet Baker per vedere se vuole contribuire alla...
E stiamo parlando ai fine anni 80, no?
Sì,
88.
Sì, 88, sì. 88. E a quel punto è stata una cosa naturalissima. Io, cioè, a parte che tutta la notte prima che lui arrivasse, perché lui è arrivato da Parigi praticamente con la sua, mi ricordo se era l'Alfa Romeo, un Alfa... viaggiando tutta la notte.
Pazzo, sì, una vita
un
sregolata,
grande,
questo
grande,
lo sappiamo, lo sappiamo.
Che mi arrivava lì e poi il giorno dopo, insomma,
avete registrato a Napoli o a Roma?
A Roma, a Roma.
A Roma.
E niente, io ero emozionatissimo, perché comunque il nome di Chet Baker è grandissimo, e a quel punto mi misi lì a scrivere, perché dice, vabbè, questo avrà bisogno di qualcosa da leggere.
Certo.
Non sapevo che non leggesse. Quindi per me fu una nottata buttata via.
Quindi gliel'hai cantata.
Bravo. Là ho capito la grandezza del musicista, perché lui voleva riprodurre il mio modo di concepire il suo intervento.
Certo.
Francamente è anche una cosa di una dimostrazione di grandissima umiltà.
Sì.
Perché uno potrebbe dire, beh, ok, faccio io e basta. Invece lui dice, come la vuoi, cantala.
No, ha voluto capire come...
Ed è stata una cosa bellissima. Sì.
Noi proprio per questo, nella sequenza di brani, adesso abbiamo scelto Abitudini. Era uno di quelli che gli cantavi, immagino, no? È quello che...
Quella è una citazione che io gli ho chiesto. Dico, guarda, io in questo brano parlerò dei musicisti che non ce la fanno. Cioè, i musicisti che non ce la fanno per tante ragioni, insomma, perché hanno sbagliato moglie, lo dico chiaramente, forse non hanno preso il treno giusto nella vita, o forse si sono rassegnati a una vita di comprimari, perché fare il musicista c'è poco da fare, nasconde anche un grandissimo narcisismo. Perché cioè, è un linguaggio, ma è un linguaggio importante, è un linguaggio di comunicazione molto forte. E allora ho pensato, dice, vabbè, se Chet mi fa un cameo all'inizio e mi fa capire che la musica è al di sopra di tutto, diciamo, anche della stessa canzone che vado a fare. Secondo me qualcosa, insomma, capirà, insomma, il mio pubblico.
Come, a proposito del titolo, scusa, Abitudine, è diventata un'abitudine poi suonare Concetto, è stato un unicum?
No, abbiamo fatto, diciamo, anche dei concerti insieme, abbiamo fatto delle cose insieme. Beh, certo, insomma, l'ambito mio non era ancora jazzistico. Adesso chiaramente sto esplorando anche questa parte della musica, ma all'epoca... Io ho una scrittura molto particolare dal punto di vista proprio armonico e melodico, per cui tutti prima o poi, diciamo, avranno a che fare con me, nel senso che incuriosisco moltissimo i musicisti jazz.
E ci sono dei tuoi pezzi che invitano, non dico a diventare standard, ma comunque hanno quel tipo di supporto armonico che potrebbe essere trasformato jazz.
Esattamente, esattamente. E questa è un po' la tessitura proprio del brano, no?
Abbiamo creato un'attesa che
sì,
credo
è spasmodica, che, sì, io spasmodica. Direi di far partire il brano.
Vai, perché... ascoltiamolo.
bella anche questa chitarra, eri tu qui?
No, qui no. Era Nico Di Battista, un chitarrista molto molto bravo. Ma vedi, questa è una mistura di tante culture, questa canzone. C'è anche il Brasile qua, sì. c'è un po' di tutto.
Sì, sì. C'era anche la fusion degli anni Ottanta.
Bravo, sì, la fusion degli anni Ottanta.
Si sentiva molto anche quello.
I musicisti vengono da lì.
Infatti, sì, è quel mondo lì, certo. E a proposito di musicisti e di mondi, sì. Ho visto che tu hai collaborato con tantissimi anche napoletani, sì, con certo. Gragnaniello, certo. Con Zurzolo, con Vitolo, quindi certo. Monumenti. Come va lì la scena in questo momento? Come ti sembra?
Ma certo, quando è venuto a mancare Pino è mancato un po' il faro, diciamo, di questa nouvelle vague napoletana, no?
Sì.
Però devo dire che ci sono tantissime cose interessantissime che chiaramente sono di un'altra importanza, ecco, per dire. Sicuramente Pino sposava dei generi che avevano anche una certa capacità di vendere, di classifica, di piacevolezza, insomma, nei confronti del pubblico. Adesso, diciamo, è un po' diverso perché chiaramente bisogna rifare di nuovo un po' tutto da capo, certo, no? Perché prima era Pino che guidava poi tutto il movimento. Adesso bisogna trovare chiaramente il pilota,
un
altro alfiere, diciamo.
Certo.
Pensa che combinazione, ho notato ora che Alexander Cerepnin è nato nel 99 dell'Ottocento ed è scomparso a Parigi nel 77, quindi sempre con due cifre uguali. Dice che non ha valenza questo.
Musicologica di
no,
sicuro
zero,
no, però...
Zero. In questo caso Michal Kanka al violoncello e Miguel Borges Coelho al pianoforte dall'opera 38 di Alexander Cerepnin.
Però quello che è sicuramente confermato questo ascolto è che delle volte in 46 secondi riesce a dire quello che alcuni si prendono tempi tipo 12 minuti, no? Per sinfonie, sì. O movimenti molto... Invece qui, insomma, il discorso aveva un suo perché tutto intero. Beh, adesso invece torniamo a un'altra cosa
ospite,
d'autore.
Nino Buonocore, che è il nostro graditissimo ospite oggi, lo ricordiamo.
E arriviamo al tuo più grande successo, a Scrivimi. Raccontaci quando l'hai composta, intanto, ad esempio.
Questa è una canzone scritta tipo scrittura automatica, hai presente?
È venuta fuori da sé?
Sì, 5 minuti, testa e musica.
Ma pensa un po'.
Pensa che noi avevamo finito, perché io collaboro con Michele De Vidis, che mi coadiuva sui testi, e avevamo finito il disco, stavamo per partire per New York, quindi per andare a registrare Abitudini, che avete ascoltato prima, altri brani che facevano parte di quell'album, e Scrivimi non c'era.
Ah.
A un certo punto, liberatici di praticamente di questa incombenza di scrivere, insomma, di migliorare alcune cose, dice, vabbè, adesso dai Michele, va bene, basta così. Dai, scriviamo una canzone proprio che ci divertiamo. Come ho iniziato a scrivere? Io ho detto, come Scrivimi.
Alla chitarra, certo, alla chitarra?
Ma ti giuro, guarda, veramente, nessuno ci crede, 5 minuti.
Quindi detta così, cioè è la canzone che ti ha detto Scrivimi.
Esattamente. E non è mai più successo questo. Non è mai più successo.
Quando è così, evidentemente, appunto, c'era un karma interiore. Che
in realtà la canzone è un po' una spugna che tu vai a strizzare. Perché è una spugna che si imbibisce di tante informazioni, no? Di tante cose durante tutta la tua carriera. A un certo punto tu la spremi, quasi perché ci passi sopra col piede, insomma, capito? Ed esce fuori questa canzone che tu non controlli, in pratica. È la canzone che controlla te. E a un certo punto ti trovi una canzone fatta senza che tu lo sappia.
E dopo l'avete, diciamo, arrangiata molto oppure?
Assolutamente no. Io quando poi siamo andati a New York, in pratica ce l'avevo proprio, cioè, quasi buttata lì come arrangiamento. È stata rifatta uguale. Cioè, tutti i musicisti hanno apprezzato la semplicità
del demo,
come pure per gli altri brani, ma in questo caso in maniera particolare. Dice: guarda, Nino, qua non c'è bisogno di arrangiare nulla perché la canzone scivola da sé.
Si è
autoarrangiata. Allora, l'autoscrittura, l'autoarrangiamento, non sapevo più cosa
era. Un'entità che si è impossessata
veramente,
di te in qualche modo.
È un caso strano, io non so se succede anche ad altri.
Riascoltiamola, in questo caso si può dire tranquillamente così, perché bene o male è una canzone che qualcuno ha intercettato a un certo punto della sua vita. La riascoltiamo volentieri perché è una anche di quelle canzoni che non invecchia, e credo anche che sia di quelle che, come accennavamo prima, si presta molto a fare da tappeto armonico anche per essere rivisitata jazz. Forse lo farai anche tu presto.
L'hanno fatto un po' tutti, perché tutte le versioni di Scream sono tutte diverse. Concato l'ha fatta jazz, ma in una versione un po' più rock, infatti ha alterato molto la velocità. Poi la Pausini l'ha resa un pochino più commerciale, diciamo, con un arrangiamento un po' più pop.
Certo.
Ma la canzone nasce così, cioè io non so nemmeno dove, come catalogarla, insomma.
Sì, sì. Ora io la manderò a Lucerna, ai Dub Spencer, vediamo che ne fanno.
Magari,
poi
te la rivisitano Dub, giustamente. Certo. Sentiamola.
Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi, gli altri sono andati al cinema, ma tu vuoi restare sola, poca voglia di parlare, allora scrivimi, servirà sentirti meno fragile quando nella gente troverai solamente indifferenza. Tu non ti dimenticare mai di me. E se non avrai da dire niente di particolare, saprò capire, a me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini. Scrivimi quando il cielo sembrerà più limpido, le giornate ormai si allungano, ma tu non aspettar la sera. Se hai voglia di cantare, scrivimi, anche quando penserai che ti sei innamorato.
Sentirsi più vicini.
innamorata. Tu scrivimi,
molto bello. Sai che pensavo, Valerio?
Sì.
Quanti cantautori farebbero carte false per vedersi arrivare da chissà dove un'ispirazione così, un tema come questo, che insomma
sì. C'è anche un bellissimo testo. Abbiamo accennato, ma non abbiamo approfondito, questa tua partnership col paroliere, che è sì. comunque importante. Ci deve essere anche lì una bella alchimia, altrimenti...
Assolutamente sì. Ma lui, infatti, io con lui ho iniziato questa collaborazione. Prima scrivevo io i miei testi, ma quando un musicista si cimenta nella scrittura dei testi, è sempre non riesce a essere sintetico. Ecco, questa ha bisogno di un qualcuno che gli dia la possibilità di raggiungere la sintesi letterale. E lui, per esempio, fa proprio questo. Siccome
Michele De Vitis.
Sì, Michele De Vitis. In effetti i temi, poi i significati delle canzoni escono un po' da me, insomma, certo. dalle cose che vivo io. Però lui ha questa capacità di dire: guarda Nino, c'è troppa roba, questa deve fare una canzone di 40 minuti. Cioè certo. dobbiamo fare in modo di ridurla nei 4 minuti. Quindi cerchiamo di trovare una sintesi dei significati che tu proponi. Questa.
E chissà quanto si è arrabbiato quando un comico genovese, Fabrizio Casalino, ne ha fatto una versione satirica. Non possiamo nemmeno dire il titolo, come è diventato nella sua versione, o forse non
ti è sfuggita, non io anche non l'ho sentita, no.
E Gigino, lui faceva la parodia di questo cantautore brasiliano, poi te lo faccio sentire, ma diciamo fuori onda, se volete andate a cercarlo, perché non posso nemmeno dire il titolo come è diventato versione, non lo diciamo.
E comunque che testimonia ancora una volta il fatto che è diventato uno standard,
sì, è certo.
uno lo va a recuperare per queste cose, vuol dire che funziona.
Sa, la cosa più bella che ricordo di Scrivimi, diciamo, in questa sua lunga vita, è che un cantante molto importante in Brasile, che si chiamava, che purtroppo adesso non c'è più, Renato Russo, un cantante di grande successo, che comunque aveva queste follie, cantava andava dal rock, spaziava un po' dal rock al classico, insomma, dappertutto. E lui fece Scrivimi uguale, utilizzando la base, ma lei avrebbe avuto tutte le possibilità di
di suonarla.
Ecco, la stessa, l'ha cantata in italiano ed è stato 7 mesi primo in classifica. Cantandola in italiano, ma anche nel mio modo, cioè cercava di riprodurre. Sì. Ecco, questa è stata la più grande soddisfazione.
E la cosa bella di questo è che i diritti erano comunque tuoi.
Certo.
E questo è bellissimo.
Non c'è stato, diciamo. No.
Va bene.
E anche Igor Stravinsky giustamente ha voluto dire la sua con le sue danse concertante. Non le ha scritte esattamente in 5 minuti, però insomma era qualcosa di un pochino più elaborato. Dennis Russell Davis, in questo caso l'orchestra da camera di Stoccarda, era una delle variazioni dalle danse concertante.
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
È
Eccoci e qui
qua.
Ti voglio.
E qui ti voglio a te.
No, e anche a Nino, perché Nino Buonocore diventa il nostro giudice inappellabile. Che esatto. Sta per succedere? Che lo vedo preoccupato, è la prima volta.
Invece questa volta dovrebbe essere tranquillissimo, perché appunto ci sfidiamo io e te.
Sì.
Un brano a testa, decidiamo un tema e alla fine sarai tu, caro Nino, a dire chi è stato più limitrofo al tema che avevamo scelto e soprattutto qual è il pezzo che ti ha così sorpreso di più. Insomma, poi è una cosa in cui... Al massimo ci giochiamo una cena, io e
no,
Sergio.
Al massimo ci giochiamo una cena. No, non svicolare, perché sai che ho in serbo un pezzo da 90 per vincere
questa sfida. Mannaggia. Allora, intanto diciamo il tema. È la spoken music, cioè brani musicali che sono basati su interventi vocali parlati sostanzialmente, non rappato, ma...
Può essere anche rap in qualche caso, in altri no. In questo caso, dicevo, il pezzo da 90 è Frank Zappa, e la voce recitante infatti qui è geniale, pienamente zappiana è il caso di dirlo, un brano scritto ed interpretato nel suo album Apostrophe, pubblicato come singolo poi nel 1974. Il testo narra le gesta di un uomo che sogna di essere un eschimese di nome Nanook. Sua madre lo ammonisce di stare attento a dove vanno i cani husky e di non mangiare mai la neve gialla,
che vuol dire, perché
attenzione,
è la pipì.
Ecco,
diciamolo, è l'urina, diciamo. No?
L'ha detto Valerio Corzani. E la traccia passa direttamente senza stacchi nel seguente brano sul disco, ovvero Nanook Raps It. Noi ascolteremo solo la parte che riguarda la spoken music, ovviamente. Poi sappiamo che Frank Zappa per noi radiofonici è particolarmente ostico, proprio perché i suoi brani confluiscono sempre in quello successivo.
Non staccano mai.
Quasi mai.
Right about that time, people, a fur trapper who was strictly from commercial had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo.
Peek-a-boo.
And he started in the whipping on my favorite baby seal with a lead-filled snowshoe. I said, with a lead-filled snowshoe.
Snowshoe.
He said, peek-a-boo,
peek-a-boo,
with a lead-filled, with a lead-filled snowshoe.
Snowshoe.
He said, peek-a-boo,
peek-a-boo.
He went right upside the head of my favorite baby seal. He went whap with a lead-filled snowshoe, and he hit him on the nose, and he hit him on the fin, and he... That got me just about as evil as an Eskimo boy can be. So I bent down, and I reached down, and I scooped down, and I gathered up a generous mitten full of the deadly
yellow snow.
The deadly yellow snow from right there where the huskies go. Whereupon I proceeded to take that mitten full of the deadly yellow snow crystals and rub it all into his beady little eyes with a vigorous circular motion hitherto unknown to the people in this area, but destined to take the place of the mud shark in your mythology. Here it goes now, the circular motion, rub it. Then in a fit of anger, I pounced, and I pounced again. Great googly moogly. I jumped up and down the chest of her. I injured the fur trapper. Well, he was very upset, as you can understand. And rightly so, because the deadly yellow snow crystals had deprived him of his sight. And he stood up, and he looked around, and he said, I can't see.
Do, 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 do. Yeah.
I can't see.
Don't Eat the Yellow Snow, Frank Zappa. Devo dire, Valerio, che ora sfidare questo brano è un po' come, calcisticamente parlando, come sfidare, non so, l'Olanda di Cruyff.
Viene da dire che perdo volentieri in questo caso, però vabbè, ci provo lo stesso con una cosa completamente diversa, come ci capita spesso in questa sfida. Però tengo il punto sul tema, nel senso che la spoken music c'è soprattutto una sorta di nenia cantilenante che a me ha ricordato certi melismi dei sacerdoti cattolici proprio. Sentirete che questo Coplita è il brano dei Ciancia Via Circuito, che in realtà è il nome d'arte di Pedro Canale, un producer, DJ, remixer argentino, ha questa appunto caratterizzazione melodica che ricorda un pochino quella di un sacerdote cattolico che sta invitando i salmi o cose del genere. Sentiamolo. Dunque c'è appunto il retaggio afro, ovviamente, ma siamo in Sud America. Il tutto è molto ipnotico e rivisitato appunto con questa attitudine che utilizza anche l'elettronica. Però avete sentito, questa melodia aveva questo andazzo un po' curiale, diciamo.
Io non dovrei dirlo, ma mi è piaciuto molto. Secondo me, non fosse per Frank Zappa, avresti vinto sicuramente.
Sappiamo che abbiamo un giudice inappellabile.
Certo.
Nino.
Vabbè, io penso che abbiate pareggiato.
Ecco, vedi il colpo di scena.
Vi spiego perché il secondo brano rievoca molto anche la world music di Peter Gabriel,
sì,
che io amo tantissimo. E quindi, diciamo, associando poi tutta la sua carriera, tutte le cose che ha fatto in confronto a Frank Zappa, cioè voglio dire, alla fine poi le si equivalgono. Perché anche, fra l'altro, Frank Zappa è uno dei pochi casi che mi ha stupito nell'educazione musicale di mio figlio, che è un 19enne. Io pensavo che insomma fosse anche lui fagocitato da quello che è la musica corrente,
da
no?
Quello che gira intorno.
Esatto, la musica che gira intorno, come dice il grande Fossati. In realtà invece mio figlio ha scelto cosa sentire e un giorno è venuto da me e dice: papà, però quel disco che c'hai, Mother, un certo Zappa, ma che è molto molto bello, quasi più bello quello di Octopus dei Gentle Giant. Cioè, beh, allora là ho capito, dice, vabbè, mio figlio sta in buone mani.
Sì, assolutamente, direi, certifico.
Quindi, ascolta, diciamo, solo o suona?
No, non suona.
Non suona, ascolta, no. Però vabbè, ascolta bene. In realtà sì, è quello che noi vogliamo che, certo, succeda con il nostro programma.
Se è in ascolto lo salutiamo,
se
ovviamente.
In ascolto salutiamo e i nostri ascoltatori speriamo che insomma siano diventati adepti anche di questo nostro palleggiarci, sì, tra gli stili, che è arrivato quasi alla fine quest'oggi.
Beh, però abbiamo ancora un regalo sonoro di Nino Buonocore.
Sì, con un altro pezzone che si chiama Rosanna. Ci metti sempre, ci metti apposta la R nei titoli?
No.
Perché scrivimi c'è, Rosanna c'è.
No, Rosanna è...
Tu hai notato questa cosa?
No, perché in effetti è inconfondibile anche il suo modo di pronunciare la R.
Assolutamente,
per cui,
sì, è vero. È
beh, in
una
abitudini non c'era nel primo.
No, infatti, abitudini non c'era.
Diventa poi una caratteristica, perché sì, poi non so neanche se è gutturale, se è moscia, come si dice, no, la R.
Beh, è molto musicale, sì.
No, Rosanna è un brano scritto veramente col cuore, cioè i brani che tu vuoi scrivere per celebrare chiaramente un amore, una bellissima storia che è nata un po' all'improvviso nella mia vita.
Quindi è autobiografica.
Assolutamente sì. Assolutamente.
E anche lì De Vitis ha, diciamo, sintetizzato.
Ecco, no, in quel caso là
è fatto tutto da solo.
Sarebbe stato un tradimento.
Sì, un po' troppo, certo, esatto. Certo. Esatto.
Bene. Quindi chiudiamo alla grande,
sì,
direi.
Intanto ringraziamo Nino Buonocore, ci ha fatto questa bellissima visita, è stata un'ora piena di storie e di ascolti.
E di bella musica, devo dire.
Grazie anche per noi e tra l'altro noi continuiamo. Abbiamo questo viziaccio,
no,
di ritrovarci ogni settimana.
Eh sì, perché qui abbiamo un archivio sconfinato, non, esatto, a caso abbiamo assunto Drupi ormai.
Eh sì, devi sapere, Nino, che noi abbiamo nel retro bottega, c'è Drupi che ci tiene a posto i dischi, ogni sì, tanto esce, fa delle piccole improvvisate, però...
Sì, oddio, fa cascare scaffali interi, sì,
sai che è uno
casini,
un tipo un po' turbolento, no? Adesso sì, ultimamente un po' meno, ma...
Un po' come un folletto, esatto, gira tra le cose, sì, però ci dà anche delle dritte.
Li vogliamo bene.
Li vogliamo molto bene, anche se non lo portiamo mai al microfono,
no.
Un motivo ci sarà,
no.
Però,
e chiudiamo in bellezza quindi con questo altro bellissimo pezzo di Nino Buonocore, Rosanna.
Grazie Nino, a presto, grazie, noi ci risentiamo settimana prossima,
mi raccomando. Siate babilonici.
Come te, fuori da ogni domani, dentro un semplice ciao, come stai, Rosanna? Io dentro tutto quel che sei, mai sicuro, mai solo, mi ritrovo in te. Come vorrei, come sei bella, bella da vivere, da morire, cammino piano per non far rumore, non ti sveglierò, come sei bella, io voglio non ti sveglierò. Rosanna, io vivo come te, tra le cose che vanno e quelle che restano. Con tutti i tuoi colori,
sei bella, bella da vivere, da morire, cammino piano.